Cioè, quando noi usciamo, adesso faccio sempre riferimento liturgico, forse non è quello più appropriato per questo ambiente o assemblea, ma chiedete, io chiedo spesso ai miei, non parrocchiani, ma insomma, a quelli dove vado a dire, a celebrare una messa, no? Dico, cos'è? Questi non capiscono mai niente, cioè niente, niente, no, vivono in un mondo, dice sì, ma ha parlato di questa cosa, le letture, ma sì, c'era Gesù, ecco, insomma, ecco, questo è l'approccio. Questo soprattutto nei paesi, no? Dove appunto poi il livello anche, come potremmo dire, intellettuale forse non è così, ma non importa, non è che uno perché è intellettuale è credente, ma insomma voglio dire c'è un altro approccio religioso, ma adesso non voglio discutere su questo. Io non so se voi avete mai, ritornando a Bomba, cioè ritornando al nostro tema, io non so se voi avete mai letto questa parabola del seminatore, questo tizio che a un certo punto si mette a spargere semente in posti strani. Io penso che la prima domanda che dovrebbe venire a un lettore o ascoltatore, dipende dai contesti, è questa: ma questa parabola mica funziona tanto. Cioè, ma è un dissennato. O è un tizio che di agricoltura non ha neanche l'alba, eppure viene definito seminatore. Oh, è fuori di testa, non so, quel giorno di prima mattina aveva bevuto, insomma, non è normale che questo si mette a spargere la semente sulla strada, sui sassi, no, eccetera. No, non è una cosa normale. Eppure il testo non si diffonde nella descrizione dell'appropriata competenza del seminatore, il quale a un certo punto, finalmente, alla conclusione, arriva a seminare nel posto giusto. Ma il testo si diffonde, e ampiamente, sui fallimenti di questa semente che viene gettata appunto in luoghi inappropriati. Ora, a voi una cosa del genere non dice niente? Vi siete mai domandati una cosa del genere? Ecco, io credo che questo è il porsi la domanda, ma che cosa stiamo leggendo? E questa assurdità, pensate che il povero Geremias, cito una figura che non so se tutti voi conoscete, ma un esegeta illustre che ha dato le sorti dell'esegesi, ecco, non era cattolico, però ai cattolici Geremias andava molto bene, pur essendo un protestante evangelico, no? Si è peritato nel cercare di giustificare un racconto assurdo come era questo. Cominciando ad andare a spulciare nella Mishnah, nei Talmud, eccetera, eccetera, per giustificare la posizione di questo agricoltore, il quale in maniera, ripeto, scervellata, dissennata, si mette a seminare ovunque. Scusate, vi sembrerò un po', come potremmo dire, poco umile, ma non aveva capito un cavolo. Non aveva capito un cavolo, mi dispiace, ecco, forse a un uditorio, come potremmo dire, non usato alle mie comunicazioni, questo potrà sembrare sicuramente come potremmo dire, una forma di arroganza da parte mia, ecco. Ma non aveva capito un cavolo, permettetemi la battuta, perché uno degli aspetti fondamentali, irriducibili, prioritari delle parabole è il paradosso. Il paradosso. È vero che il sapiente trae quadri di lettura dalla realtà, dagli ambienti che lo circondano, ma è altrettanto vero che non riproduce la realtà sixtantibus rebus, cioè così come essa sta, ma vi inserisce degli elementi che, ripeto, tanto per essere convenzionali, chiamerei paradossali, attraverso i quali si dice una verità profondissima su Dio, chiaramente in questo caso. Una verità profondissima su Dio e aggiungerei sull'uomo, perché non si parla soltanto qui dell'azione di Dio, ma si parla anche dell'azione, della recezione dell'uomo, cioè come l'uomo reagisce di fronte a questa azione di Dio. E dietro il paradosso, che cosa si vuole dire? Si vuole dire che Dio non bada a dove viene sparsa la sua azione, la sua parola, il suo spirito, usate tutte le... perché le parabole, voi sapete, non possono essere codificate, non possono essere A uguale B, B uguale C, D, non so, non si può, adesso dovrei farvi delle lezioni di metodologia parabolica, ma sarebbe assurdo in questo luogo, no? Quindi la parabola non è purtroppo come fanno i nostri commentatori omiletici, non è cominciare a dire il re è questo e poi il figlio che muore quest'altro, e poi queste cose forse le conoscete per chi è un po' più addentro agli studi biblici, no, sa un po' come funzionano le cose. Non possiamo cioè usare la parabola in una forma allegorica. Quindi cosa si sta parlando? Si sta parlando di questo contadino che sparge la semente e nel suo insieme, ecco, questo quadro racconta della liberalità, quasi della spregiudicatezza di Dio, che non guarda dove semina. No, non ha il libro della contabilità. Dice qui va bene, allora getto la semente, qui non va bene, allora niente, taglio. Non è un tempo di crisi quello di Dio, è il tempo della magnanimità, è il tempo, ripeto, della sovrabbondanza, e Dio sparge ovunque. E ripeto, che cosa sparge? Possiamo usare 100 nomi in questo caso: sparge la parola, sparge l'azione, sparge il bene, sparge lo spirito. Chi più ne ha, più ne mette. Dio è così, in questo modo. E Gesù lo spiega, ripeto, andando semplicemente a un quadro, per un verso, assolutamente abituale, familiare, consuetudinario. Per l'altro verso, invece, spiazzante. Perché, ripeto, a rigor di logica, quando noi leggiamo questo testo dovremmo dire, beh, chiudiamo sta Bibbia perché è una serie di frottole sceme che non vale ascoltare, non vale la pena ascoltare. E invece no, dietro questa apparente incongruenza, ecco, dietro questa fragilità narrativa, ci sta la descrizione di quello che è il mistero di Dio, è il mistero dell'uomo. Ecco, quindi, ritornando a bomba, sapienziale è sicuramente questo aspetto paradossale delle parabole, perché tutte le parabole portano almeno un elemento paradossale, cioè incongruente. Che se noi fossimo degli atei e leggessimo il testo, diremmo: che razza di stupidaggini dice sto Vangelo? Che razza di stupidaggini dice? Racconta delle cose che non sanno in cielo e in terra. Andiamo adesso, ecco, andiamo adesso alla problematizzazione della questione delle parabole, che io già in qualche maniera vi ho fatto intravedere in tutto quello che vi dicevo. Cioè, a un certo punto, questi discepoli ascoltano sto racconto che non sta né in cielo né in terra. E dico, ma cos'è sta roba? Perché? Perché, allora, il disagio dell'ascoltatore, in questo caso identificato con i discepoli, è sintetizzato in questo interrogativo, in questa domanda. Perché parli in parabole? Cioè, cosa sono questi racconti qua? Cosa ci vieni a dire delle cose? Non... Infatti i discepoli non capiscono. Ma perché non capiscono? Non capiscono non perché non capiscano che il racconto è assurdo. Questo lo capiscono, che non stanno in cielo né in terra. Ma non capiscono che relazione può avere quel racconto con la vicenda di Gesù, con quello che lui vuole dire. Quindi è una incomprensione, come potremmo dire, stratificata, molteplice, aumentata, incrementata. Perché il racconto a primo acchito sembra buono, poi quando siamo a un momento a fermarsi e dire ma insomma che cosa sta dicendo, dice, oddio, ma qui insomma che cosa sta raccontando di uno che in maniera, ecco, dissennata butta della semente, che cosa vuol dire sta? Non è un racconto apparentemente che ha una coerenza, che ha un... Adesso appunto io non mi fermo, no, qui abbiamo i quattro terreni, cose che voi sapete, insomma, no? I quattro terreni, forse dovrei soffermarmi se arrivassimo, uso l'ipotetica, no? Se arrivassimo alla spiegazione della parabola, lì allora effettivamente dovremmo cominciare, ecco, a distinguere i quattro terreni. Da un punto di vista poi formale, solo formale, però la parabola è costruita benissimo, no? Perché prima abbiamo il seme, poi la pianticella, poi la crescita e poi il risultato finale. Quindi quattro quadri, no? I quattro quadri esattamente riproducono in maniera in crescendo, riproducono quattro stadi proprio della crescita di una pianta. No? Quindi, dal punto di vista formale, ripeto, ecco, c'è anche una sua estetica, insomma. Ma il problema non è formale, il problema è quando uno comincia a riflettere sulla cosa e dice: ma cosa sta dicendo questo? Bene, allora appunto qui il problema focalizzato. Gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. E quindi rimaniamo un po' perplessi, perché l'immagine che noi abbiamo di Gesù è un'immagine in fondo democratica, no? Un'immagine, come potremmo dire, di Gesù è il Messia per tutti, è buono e misericordioso per tutti, è largo e longanime per tutti. Come mai questo aspetto raffinatamente elitaristico che compare qui, ad un certo punto, così, senza ex abrupto, senza poterlo prevedere? Come mai questa cosa? Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. E anche qui restiamo sicuramente interdetti, perché qui ci troveremmo, così, ad un giudizio superficiale, di fronte a un principio formalizzato da Gesù di capitalismo spirituale. Avevano ragione i liberisti, quindi. Perché quanto più uno ha, tanto più avrà. E quanto meno uno ha, tanto meno avrà. E diciamo: ma chi è questo Gesù? Che cosa significa questa sentenza che illumina tutto il resto? Cosa sono i misteri del regno? Ecco perché noi diciamo: le parabole suggellano in fondo l'insegnamento più specifico, più consistente, lo zoccolo duro di Gesù. Sono i misteri del regno, no? Cos'è i misteri del regno, espressione peraltro non nuova, ma di origine sempre antico testamentale, Daniele, eccetera, è la rivelazione di Dio che è in fieri, è in divenire e che adesso raggiunge l'acme, vertice, il culmine. Quindi queste parabole rivelano proprio l'essenza. Uso una parola che forse è problematica, ma tanto per capirci, l'essenza del messaggio di Gesù. L'essenza, proprio la quintessenza del messaggio di Gesù, che non è un messaggio autonomo, ma che è il messaggio della rivelazione del mistero di Dio, dei misteri di Dio, del piano salvifico di Dio, detta in termini più giornalistici, ecco, più attuali. Del mistero di Dio, del piano di Dio. E questa frase, ritorniamoci sopra, perché su questa ci dobbiamo sbattere. Che cosa sta dicendo Gesù qui con questa frase? Una cosa, guardate, che vale in tutti i tipi di relazione. E qui il discorso è sapienziale. Faccio un esempio topico, classico, proprio banale. Rapporto tra marito e moglie. Sapete quando funziona un rapporto? Non vengo io qui adesso da Gorizia a darvi, ecco, la ricetta perché un rapporto matrimoniale funzioni, ma c'è un elemento molto, come potremmo dire, così basico che ci deve essere, senza il quale un rapporto matrimoniale non può funzionare. Ed è la volontà dell'incremento del rapporto in forma reciproca. Non so se mi spiego, mi sono spiegato? No. Cioè, insomma, ci deve essere una sinergia di volontà, cioè le due persone, marito e moglie, tutte e due, devono costantemente mantenere il desiderio, la volontà, il progetto di aumentare questo rapporto. Perché nel momento in cui lo abbandonano, e i motivi possono essere migliaia, può scappare di mano. È chiaro. Solo in questa... E io, scusate, adesso farò una parentesi che non c'entra niente, sono come i cavoli a merenda, ma non mi va di dirla e ve lo dico, poi portate buttarla nel cestino. No, la questione matrimoniale è fondamentalmente questa, perché non c'è una esplicita volontà da parte dei due di mantenere questo rapporto. Questo è chiaro. Se io non chiedo all'altro, ma tu vorrai per tutta la vita costruire questo rapporto e non andare per sottrazione, ecco, solo così funzionerà. Non c'è nessun altro segreto, sapete. Ripeto, non vengo a sciorinarvi rivelazioni di nessun genere, ma è una cosa talmente evidente, base, elementare, che è di una semplicità unica, che non credo di dirvi niente di nuovo. L'avete sperimentato voi, io non l'ho sperimentato, l'ho sperimentato in un altro senso, quello in cui Gesù parla, ma nel rapporto matrimoniale non l'ho sperimentato, quindi voi siete maestri a me e non viceversa. Ecco, quindi la stessa cosa vale nel rapporto con Dio. O noi questo rapporto lo costruiamo sempre in una tensione rinnovata, o se no questo rapporto lentamente degenera, degrada, s'annacqua, si sfalda, deflagra, si scorpora, si sbriciola, 2000 verbi. Questo è il principio fondamentale, irriducibile, di tutte le relazioni. Dio non è escluso dal sistema relazionale umano. Quindi, a chi ha, sarà dato. Ma chi comincia a sottrarre e a dire, ma adesso per un po' di tempo voglio stare per conto mio, non mi importa. Lentamente questo rapporto va via via sfallandosi. Dice, ma adesso che cosa c'entra tutta questa digressione in relazione alle parabole? C'entra. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendano. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice. Allora, a un certo punto Gesù dice, io non è che sono un uomo di spettacolo. La folla si raduna, io non ho letto l'introduzione, molto d'atmosfera, leggetela voi, al posto mio, molto d'atmosfera, folla, e ripeto, l'ambiente è veramente idilliaco, questo lago, Gesù si ritira sulla barca, la folla lo guarda, insomma, la costruzione è molto bella. Gesù dice, io non sono un uomo di spettacolo, che vengo qui, faccio le mie performance, tutti restano allibiti della mia sapienza e poi me ne vado questi che escono, veramente adesso abbiamo capito che cos'è la vita e che cos'è il senso delle cose. No, Gesù non è uno showman. Gesù è un uomo che intrattiene relazioni profonde e solo all'interno di una relazione profonda si può conoscere i misteri del regno. Poi le parabole, in fondo, hanno un duplice livello di funzione. Un primo livello, che è quello della gente. E la gente, ascoltando le parabole, se si trova fuori dalla logica di Gesù e dalla logica di Dio, non le capisce. Chi invece è entrato nel rapporto con me, le capisce, ma le capisce non perché è più intelligente, più colto, più intuitivo, ecco, non per questo, ma perché io gliele spiego. Le parabole non si capiscono, ripeto, per un dono innato di lungimiranza, intuizione, eccetera. Lo dice, non mi sto inventando niente, il testo che lo dice. Ma perché io le spiego, se voi andate al verso 18, voi dunque ascoltate la parabola del seminario, questi non hanno capito niente della parabola, perché ripeto, è incongruente. E Gesù gliela deve spiegare, se no non si capisce. E poi abbiamo questo pezzo profetico che in qualche maniera giustifica la posizione di Gesù, un testo molto problematico. intanto nella sua edizione testuale, intanto perché i tre Vangeli, tutti e tre, lo riportano questo testo di Isaia 6, 9, 10, ma lo riportano tutti e tre in forme diverse. E qui, va bene, non apro tutto il discorso delle forme testuali dell'Antico Testamento al tempo di Gesù, perché non è il caso, entrerei in un abisso sconfinato, no? Quindi lasciamo perdere. Testo problematico a prescindere dalle varie forme testuali, rappresentate in triplice schema qui nei tre Vangeli sinottici, ma complesso già nel testo di Isaia stesso, perché questo uomo, siamo nel racconto della vocazione, Isaia 6, vocazione che avviene in termini cultici, questo Isaia, invece che ricevere una vocazione di andare ad annunciare, di andare a comunicare la parola di Dio, tutto quello che volete, cioè quello che noi pensiamo, no? Di un profeta, che cosa fa il profeta? Il profeta va e annuncia. No, dice Isaia, vai, ma loro udranno e non comprenderanno, guarderanno ma non vedranno, eccetera, eccetera. Cioè, Dio attraverso Isaia mette in rilievo la durezza di questo popolo. È un popolo che si ostina nella sua incapacità a entrare nella logica di Dio. E le parabole non sono altro che la luce rossa, come dire, insomma, la spia, la sentinella di questa incomprensione. Non sono altro che come potremmo dire, l'esplosione massima di questa incomprensione. Cioè, Gesù usa le parabole perché, pur dicendo cose profondissime in relazione al regno di Dio, queste parabole di per sé a un occhio che non sa niente di Gesù, non ha fatto nessuna scelta, per lui queste parabole risultano assurde. Sarebbe interessante soffermarci, ma lascio al vostro libero arbitrio la possibilità di farlo. Vi leggo il testo di continuo in modo tale che vi rendiate conto di una questione capitale, qui nessuno ha mai letto. Io vorrei che voi leggeste questo testo. Se voi leggete questo testo e vi ponete la domanda che il testo pone, rabbrividite. E mi spiego perché. Allora, già era rabbrividente il fatto che Dio dica che ascoltano ma non comprendono, cioè già questa è una cosa un po' strana. Udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete. Poiché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi, voi capite che qui si fa leva sulla simbologia antropologica, quindi l'ascolto, la vista, no? Cioè, insomma, il cuore, l'interiorità umana, eccetera, quindi c'è tutta una situazione radicale di non comprensione, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano. Andiamo alla chicca finale. E io li guarisca. Qualcuno di voi, con attenzione, ha letto questo testo, è caduto in un dubbio amletico. Per forza deve cadere in un dubbio amletico. Perché io li guarisca e io non li guarisca, oppure nonostante l'ostinazione di questo popolo che non comprende la parola di Dio, io sorpasso questa ostinazione e li guarisco. Guardate che qui siamo di fronte a una cosa interpretum capitale. E dice, se non risolvo questa questione, due sono le immagini di Gesù, insomma, o di Dio, tanto per parlare a scansione amplificata. Cioè, il problema è, allora Dio ci punirà per la nostra inadeguatezza, per la nostra durezza, per la nostra incomprensione, o alla fine eserciterà un atto di misericordia e ci guarirà? Guardate, qui siamo di fronte a una questione. Se noi cristiani leggessimo con attenzione questo testo, io credo che dovremmo porci la domanda. Io non ho mai avuto, con tante migliaia di cristiani che ho avuto il piacere di incontrare, uno che è venuto da me a dirmi: senta, io ho letto questo testo. Questo testo per me è come potremmo dire, è talmente fondamentale perché se io lo risolvo con Dio non mi guarisce, sono dannato. Ma se io invece dico sì, Dio mi guarisce, allora sono salvato. So se, scusate, mi state seguendo? Un po' difficile. C'è una signora che ride e dice, ma questo qua cosa è venuto a raccontarci? Doveva fare 200 km da Gorizia qui per raccontarci queste fregnacce. Questa è una questione capitale che non risolviamo con il testo, perché il testo rivela tutta la sua ambiguità. Non ne veniamo fuori. È solo un quadro complessivo di tutta l'immagine di Gesù e dell'immagine che Gesù dà di Dio, che possiamo risolvere questa questione, ma non solo appigliandoci, attenendoci al testo stesso, perché il testo non ci dà un chiaro esito della questione. Quindi non sappiamo se siamo salvati o se siamo dannati. Scherzo. Sto un po' scherzando adesso un po'. Va bene. Beati invece, qui allora è chiaro che si traccia, si crea in questo intervento di Gesù, che voi capite è extradiegetico. Scusate se uso questa parolaccia, ma extradiegetico, perché prima eravamo nei meandri del racconto simbolico, parabolico, e adesso siamo usciti ma c'è una relazione strettissima. Perché il problema è qui, che Gesù, pur avendo annunciato la parola di Dio, pur essendo il Messia che guarisce, che libera, eccetera, eccetera, viene rifiutato. E tre sono i terreni che rifiutano. Tre? Mica uno, eh? Cioè c'è un'insistenza, un rallentamento, un soffermarsi sulla la disaccoglienza, la non accoglienza. E c'è un rapporto tra appunto il racconto parabolico e quello che Gesù sta vivendo. Cioè c'è molta più gente che lo rifiuta di quella che lo accoglie. Ma non c'è proporzione. Siamo, no, 1 a 3. Il rapporto è questo, 1 a 3, almeno in maniera naturalmente così simbolica, no? Non realistica. 1 a 3. Ora, voi capite che questo testo e poi la spiegazione della parabola del seminatore che insiste sui tre casi di fallimento, perché tutti lo conoscete, no? Cioè, insiste sui tre casi di fallimento. Bene, questa insistenza, come potremmo dire, ha perlomeno una dinamica tripartita. Perché nell'Antico Testamento è successa la cosa. Isaia va per mostrare che il popolo è un popolo che non ascolta, infedele, duro, recidivo. Gesù alla fine annuncia, ma alla fine è rifiutato. Le comunità cristiane della prima ora, e aggiungo io, e non, cioè oggi, vivono la stessa situazione. Ah, voi mi direte, ma una volta tutti andavano in chiesa, qua in Veneto, le chiese sbancavano. Bisogna vedere perché andavano in chiesa. Perché questa struttura non è accidentale, fortuita, parentetica, occasionale. È essenziale. Cioè, coloro che credono sono pochi, eh. C'è poco da dire. Vorremmo lei che andiamo alla ricerca di chiese piene, di audience, tutte invenzioni. Perché se Gesù non ci è riuscito, vogliamo riuscirci noi. Pensiamo che una struttura ci riesca, ma siamo assurdi. Che una struttura iperburocratizzata, tentacolare come può essere la Chiesa, riesca a fare più successo con le sue gerarchie e i suoi dogmi, a fare più successo di Gesù, ma siamo fuori proprio, siamo fuori di testa. E quindi il mistero dell'incredulità, tanto per usare il titolo di un libro arcinoto, il mistero dell'incredulità è un mistero con cui fai conti. Antico Testamento con i suoi profeti che annunciano e non riescono a ottenere nulla. con cui fa i conti Gesù e con cui fa i conti la Chiesa, che anche se apparentemente riscuote tanti successi e tanti riconoscimenti, poi se andiamo a vedere in profondità, con una certa percezione autentica della situazione, sono tutti cristiani d'apparenza. Ecco, quindi i quattro terreni, ecco, spiegano una situazione, ripeto, che non è casuale, non è legata soltanto a Gesù, ma che ha questo respiro universalista, insomma, direi, cioè, attraversa tutto l'Antico Testamento, Gesù e poi la Chiesa, la comunità cristiana, la quale si perita proprio nell'attualizzazione di questa parabola. Perché se voi notate, non basta il racconto di questo seme che il primo fallisce, il secondo cresce un po', il terzo aumenta, il quarto finalmente raggiunge un risultato. La Chiesa aggiunge, in questa fase redazionale, una spiegazione, un catalogo di questi quattro terreni, di queste quattro sementi, per dire attenzione, anche quelli che sono dentro possono trovarsi in una situazione di incredulità. Mica voi pensate, perché siete dentro, ecco, di essere veramente credenti. Credere è una cosa, diciamo così, che va verificata. Oggi sapete voi, noi abbiamo perso tutti i criteri di verificabilità, che invece la prima Chiesa qui con il Vangelo esibisce in maniera molto, perché basta che arrivi uno con Padre Pio e con Medjugorje ed è già un bravo cristiano, ma neanche per nulla, assolutamente no, non mica questo. Ci sono percorsi, il percorso della fede è un percorso complesso, esistenziale, che implica tutti i gangli più profondi del nostro essere, del nostro esistere, che no, intacca tutto il contorno e il non contorno della nostra identità. E credere è un'adesione profonda, radicale, complessiva. No, che muove la verità del nostro essere nella sua entità più profonda. Si crede soltanto perché si va in chiesa, oppure si crede perché ci sono le rivelazioni. Voi dunque ascoltate, dice Gesù, la parabola del seminatore. E qui c'è una specie di fiction, perché viene fatto parlare Gesù, ma insomma noi siamo abbastanza sicuri che a un certo punto la comunità cristiana degli anni 60, 70, eccetera, eccetera, e forse anche 80, a un certo punto capisce che questa parabola non è astratta, quella di Gesù che racconta appunto la varia crescita delle sementi, ma che ha proprio un riscontro ecclesiale molto, molto immediato, perché ci sono cristiani che entrano e poi falliscono, cioè una costante caduta. Solo pochi arrivano, tra virgolette, al traguardo, permettetemi una parola assolutamente impropria, arrivano alla conclusione. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Ora, non credo che una parabola, permettetemi questa confidenza, possa essere fondazione dell'esistenza del diavolo o meno. Anche perché qui, stranamente, io non capisco, non trovo ragioni, no? Maligno viene portato con la M maiuscola, perché in greco è poneros. Poneros vuol dire la realtà di male, cioè il cristiano viene a contatto con un'esperienza di male e bisogna, cioè, di mettere il maligno con la M maiuscola. Non capisco. Gesù non parla mai del diavolo, voi sapete. Parla la Chiesa del diavolo, ma non Gesù. Eh? Dove è Satana? Ah, ma quello è un testo ecclesiale, molto posteriore, che dice una verità profondissima di Gesù. Una verità profondissima, Gesù tentato, Gesù viene tentato, se lei vede adesso, stiamo già entrando in, forse mi rifaccia questa domanda, in sede di dibattito, no? Forse è meglio, perché se no adesso io divago, ci metto. Adesso cominciamo a votare, diavolo sì, diavolo no, e alla fine, insomma. Ma io no, non posso avere fede nel diavolo, io avrò fede in Dio, quindi insomma non è oggetto della mia discussione, della mia attenzione, francamente. Il testo greco è inequivocabile, ecco, l'italiano è depistante perché con la M maiuscola pensiamo subito che sia il diavolo, ma in realtà il testo parla dell'esperienza del male. L'esperienza del male è un'esperienza che noi facciamo e non c'è bisogno di porre il diavolo all'origine dell'esperienza del male. Perché io quando voglio fare del male lo faccio perché ho deciso di farlo, non è perché c'è qualcuno che me lo suggerisce. Sì, forse qualcuno me lo può suggerire, ma sono sempre contesti umani, persone, eccetera, incontri, ambienti, suggerimenti che mi derivano dalla pericità dell'esperienza, eccetera. Aspetta, no, non c'è nessuno che ecco, mi viene qui a solleticare nel fare. Quindi la prima questione che dobbiamo affrontare è il collegamento del credere con le esperienze di male che facciamo nella nostra vita. Queste sono effettivamente un deterrente nel percorso della fede. Quando noi colleghiamo Dio e il male, ci capita sempre di fare questo collegamento. Ed è un collegamento, permettetemi la bocciatura, ignorante. Ignorante, perché se mia madre muore, se mia moglie muore, potrei dire se mio figlio muore, e poi 100.000 altre esperienze che posso enunciare e nucleare sul male, che se sono moltissime, sfaccettate, ecco, di ogni genere. Non è perché Dio lo vuole, eh? Cioè questo è colui, o questi è colui, che è piccolo nella fede, cioè che inciampa poi. Chiaro. Se noi colleghiamo Dio al male, la frittata è fatta, non ne veniamo fuori. Perché ad un certo punto ci va tutto bene, a un certo punto incappiamo, inevitabilmente, lo dico con sicurezza, anzi sicumera, incappiamo nel male e lì sono dolori. Perché a un certo punto Dio mi ha voluto tanto bene e poi mi manda al male. Come mai? Chi è questo Dio? Che cosa fa? E mi abbandona, è un giudice, assente, mi colpisce perché ho fatto forse io qualcosa di male prima che lui me lo faccia a sua volta. Insomma, tutti questi farneticamenti assurdi che noi abbiamo sul rapporto tra Dio e il male. Guarda che qui i cristiani devono essere di un rigore epistemologico adamantino, incontrovertibile. Perché se noi cominciamo a dire, e siamo cristiani, e gli altri ci vedono come cristiani, cominciamo a dire, certo che però Dio me ne ha mandata una di quelle. Ah, lì è la fine. Avete fatto testimonianza per 30 anni, sembravate, la fede personificata, vi sentono dire questa cosa, avete distrutto 30 anni di fatica. Signori miei, adesso io non voglio diffondermi su questo tema perché entriamo in un dedalo di percorsi, ma essenzialmente questa vicenda umana è fatta così non perché Dio interviene sempre ogni momento a buttare il male, il bene, a fare questo, a fare quell'altro. La creazione ha dei cromosomi, adesso uso una metafora dei cromosomi, e questa creazione va avanti per i cromosomi che diciamo, non è che Dio sta lì. Questa visione deleteria che Dio ci manda, ed è stato per questo il motivo che hanno inventato il diavolo. Perché i cristiani, non essendo maturi sulla riflessione del male, beh, allora un surrogato, il diavolo. Ma sono percorsi teologici questi, mica documentabili, tra l'altro. Noi andiamo all'Antico Testamento e vediamo che a un certo punto Israele cambia sistema ermeneutico. E dal fatto che il male avveniva per natura sua, si giunge a dire che c'è un diavolo che lo permette, semplicemente. C'è un sistema teologico, una cultura che cambia, quindi la cultura mutata evidentemente cambia anche il sistema teologico, come stiamo adesso, no, assistendo. Che cosa succede? Cambiano le culture e noi ci troviamo spiazzati su tutto il discorso di Dio, no? Chiaro, perché la cultura è mutata, quindi non possiamo più esprimere Dio secondo quei cliché tradizionali che prima ci andavano tanto bene. Bene, allora. Deve essere chiarissima la questione del rapporto Dio e Maya. Dio non è che continuamente, ecco, interviene nella creazione per fare il bene o il male. È assurdo questo. E perché è assurdo? Perché questo minerebbe in maniera letale la libertà dell'uomo. Perché se no, se fosse vero quello che dite voi, che c'è una Madonna di Medjugorje, e che qualche padre Pio ha guarito qualche bambinetto, se fosse vero quello che dite voi, io non capisco perché poi milioni di persone muoiono di fame. Non ha senso. E non capisco nemmeno, e la teologia nel Novecento ha raggiunto un acme di comprensione teologica fortissimo, guarda caso il paradosso di Hitler. Hitler ha mostrato alla teologia, e non dico cattolica, ma preferenzialmente cattolica, l'assurdo delle sue proposizioni. Questo è evidente. Perché se noi pensiamo che Dio sempre sta lì a mettere la pezzetta, come si dice a Gorizia, cioè a intervenire sul male e sul bene, spiegami Hitler. E invece Hitler, guarda caso, è una benedizione. Per questa cosa, scusate, sono quasi assurdo naturalmente, è una benedizione per la comprensione, soltanto che non riusciamo a trarre i frutti, questo è perverso. Cioè, il bene e il male dipendono dagli uomini. Dice, ah, ma c'è il terremoto, che non dipende, è vero, ma c'è una proporzionalità tra fragilità umana e fragilità del creato. Dio non può creare un mondo dislessico. Non posso creare un uomo fragile e metterlo in un creato perfetto. Questo non ha già funzionato con il modello del paradiso. Già lì dice che non funziona così. Facciamo letture assurde su quel testo, che è tutta un'altra cosa. No, ma lì si dice chiaramente, c'è una proporzionalità tra fragilità dell'uomo e fragilità del creato. L'uomo non può stare nel paradiso, perché non è proporzionale. Sarebbe come un elefante, dico io, in cristalleria, e spacca tutto. Non va bene. L'uomo deve arrivare a quella perfezione, non qui. E sentite, io mi sono pure stufato di predicare qua adesso. Ci facciamo un piccolo riposo.
Facciamo una piccola
Sì.
pausa.